Romani capitolo 13. Sto facendo nella scuola domenicale con i giovani il libro dei Romani e siamo arrivati ultimamente al capitolo 13. Abbiamo fatto un discorso questa domenica scorsa che volevo fare qui anche con voi per i giovani. Chiedo scusa che sarà un po' ripetitiva. Va bene, la metà di voi dormivate però domenica mattina, quindi per alcuni di voi non sarà ripetitiva. E non devo chiedere scusa a voi, che chi dormiva domenica mattina. È possibile anche che farò anche discorsi dal libro dei Romani, perché il libro dei Romani è uno dei libri più belli del Nuovo Testamento, per quanto è chiaro, soprattutto riguarda il Vangelo. E noi, siccome sarebbe molto costoso stampare tutta la Bibbia e regalarlo a tutta la gente, per stampare giusto una porzione della Bibbia economicamente e poi regalarlo a tutti, noi di norma stampiamo il libro dei Romani, perché è un libro fondamentale. Questi capitoli 12, 13, 14, diversi capitoli qui sono fanno dei discorsi molto molto pratici. Ok, stasera noi parleremo del grande comandamento, leggiamo che risolve un sacco di problemi per noi. Se c'è una possibilità, c'è una chiave, diciamo, biblica, che se noi riuscissimo a mettere in pratica questa chiave, questa verità, noi potremmo risolvere, e non sto esagerando, potremmo risolvere ogni problema con degli altri esseri umani che abbiamo mai avuto, problemi in famiglia, problemi con vicini di casa. Facciamo per iniziare un sondaggio. Alza la mano se hai mai avuto problemi di rapporto con altre persone nella tua vita. Ok, va bene. Allora, questo discorso per noi stasera è utile per tutti noi, ok? E c'è una chiave nella Bibbia, il grande comandamento, che ci aiuta a risolvere ogni problema nei nostri rapporti con gli altri esseri umani. E questo è il discorso di stasera. Romani capitolo 13, leggo soltanto il versetto 8 e poi continuiamo, preghiamo e continuiamo il resto del discorso. Romani 13, 8 dice: non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Ok, preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Le cose che vogliamo vedere qui stasera sono cose che ci possono davvero cambiare la vita, se riusciamo a mettere in pratica il grande comandamento, Padre. Aiutaci in queste cose, aiutaci a capire la tua parola stasera ed essere edificati tramite quello che impariamo qui stasera. Nel nome di Gesù Cristo lo prego. Amen. Io ho già riferito a questo concetto di amare. Qui abbiamo la frase amarvi gli uni gli altri come il grande comandamento, perché così è chiamato nel libro di Matteo, capitolo 22. Voglio andare lì a leggere subito Matteo capitolo 22, versetto 35 a 40. La Bibbia dice: allora i farisei, sì, va bene, versetto 34. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme. Versetto 35. E uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova, dicendo: maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. E il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Il nostro testo stasera in Romani parla soltanto della seconda metà di questo, il secondo grande comandamento, ami il tuo prossimo come te stesso. Ma amare Dio e amare gli altri è la chiave a ubbidire tutta la legge. Se noi riuscissimo ad amare Dio come dovremmo amare Dio, noi non infrangiamo mai le leggi che riguardano Dio. Se noi riusciamo ad amare gli altri come dovremmo, noi non infrangiamo mai le leggi che riguardano gli altri. Questa è una cosa molto importante. Allora, iniziamo a vederlo da Romani capitolo 8, in mezzo a tante cose pratiche, Romani capitolo 13, versetto 8, in mezzo a tante cose pratiche in questo passo, Paolo un po' all'improvviso dice: non abbiate alcun debito con nessuno. E poi ha detto quello giusto per poi aprire il discorso riguardo un certo debito che abbiamo. E voglio parlare ora del nostro grande debito. Lui dice qui di non essere in debito in modo economico, cioè non, è meglio non fare debiti. E noi sappiamo questo, questa è la logica, che non dovremmo fare debiti. Però lui dopo dice: se non di amarvi gli uni gli altri. E Paolo qui sta spiegando a noi che noi abbiamo in realtà un grande debito. A me non piace l'idea di essere in debito a qualcuno. Non mi piace quando qualcuno deve prestarmi 10 euro e poi finché non l'ho pagato magari non dormo bene la notte. E non va bene essere in debito. Quando è possibile è meglio non essere in debito. Però Paolo dice qui che invece noi abbiamo un certo debito verso gli altri, cioè di amarli. E ci farebbe bene considerare gli altri quando li guardiamo e considerare il fatto che noi siamo in debito. Io ho un certo debito verso tutti voi. Quando io sviluppo il mio rapporto con altre persone, dovrei svilupparlo a base del fatto che io ho un debito verso quella persona. Io ho un certo dovere verso tutte le persone che esistono nella mia vita, tutte le persone che conosco, verso i miei genitori, verso la mia moglie, verso i miei figli, verso i miei amici, i miei vicini di casa, colleghi di lavoro, verso tutto, ma non solo le persone che conosco, ma anche verso le persone che incontro per strada, che non li conosco, sono indebitato anche a loro. Potremmo dire che se nel mondo ci sono 7 miliardi e mezzo di persone, io ho un debito verso tutti loro. Io sono un grande debito, c'è un grande comandamento di amarci l'uno l'altro. E il grande debito in tutto questo è che io ho un dovere verso tutti di amarli. Io devo amare tutti. Voglio leggere un attimo, questo è un comandamento, Giovanni capitolo 13, versetto 35, dice così: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo va detto perché il mondo aspetta proprio questo dai cristiani, l'amore. Il mondo guarda ai credenti e a base di quello che noi predichiamo, l'amore, loro aspettano che fra di noi non ci siano mai problemi, perché loro sanno, il mondo sa che dove c'è l'amore va tutto bene. E questo è vero. Dove c'è l'amore, va tutto bene. E la gente di fuori dovrebbe sapere che noi siamo credenti, discepoli di Gesù Cristo, perché hanno visto in noi l'amore. Una domanda per noi stasera sarebbe questo: la gente col quale tu sei coinvolto nella tua vita può dire sì, tu sei un credente, un discepolo di Gesù Cristo, perché io ho visto l'amore nella tua vita, io ho visto che tu ami gli altri, la tua vita dimostra l'amore, e a base di questa testimonianza io so che tu sei un credente. Questa è una domanda per noi stasera. Noi abbiamo capito cosa vuol dire amare e amiamo davvero gli uni gli altri intorno a noi. Questo è il timbro di approvazione che il mondo sa che tu sei un credente quando hanno visto l'amore in te. Leggiamo ora prima Giovanni capitolo 4. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 7 a 8, e torneremo un'altra volta dopo a questo passo che è fondamentale riguardo l'amore. Primo Giovanni 4, versetto 7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Abbiamo ragione di avere in dubbio il cristianesimo, o a tenere in dubbio la salvezza di una persona che dice di essere cristiano, però non dimostra l'amore, non dimostra ai suoi prossimi di amarli. Noi potremmo, è legittimo avere dubbi riguardo la salvezza di una persona che dice di conoscere Dio, però quella persona non dimostra l'amore, perché chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo è un discorso molto importante. Leggiamo ora versetto 20 e 21 di questo stesso capitolo, che dice: se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio ami anche il proprio fratello. Allora, il grande comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri. Ovviamente c'è anche amare Dio. Quello non è il contesto di Romani capitolo 13. Stasera vogliamo vedere soltanto il contesto di amore fraterno, amore quello che dovrebbe esistere fra i cristiani, e non solo fra noi, ma anche l'amore che noi dovremmo avere verso persone che non sono cristiani. Leggiamo un attimo Matteo capitolo 5 versetto 44. Quando Romani 13 dice che noi abbiamo un debito verso gli altri di amarli, comprende proprio tutti. Io non sono indebitato soltanto verso quelli che sono membri della mia famiglia, o persone che sono anche loro cristiani, o persone che conosco bene. Io sono in debito anche, secondo Matteo capitolo 5 versetto 44, sono in debito anche ai miei amici, nemici, di amarli. Dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Allora, questo debito che noi abbiamo è molto pesante e noi dovremmo tenerlo davanti a noi sempre nei nostri rapporti con tutta la gente, con i nostri migliori amici, membri della famiglia, membri della chiesa e anche verso i nostri nemici. Abbiamo un obbligo, un dovere, un debito verso tutti di amarli. Se noi potessimo comprendere questo fatto e metterlo in pratica nella vita, questo ti trasforma proprio la vita, trasforma tutto. Smettiamo di litigare, smettiamo di fare tante cose che sono la causa di tanta confusione nella vita, se noi riuscissimo ad amare gli uni gli altri, cioè di capire che noi abbiamo un debito verso i nostri prossimi di amarli, potrebbe trasformare tutta la vita. Voglio leggere Giovanni capitolo 15, versetto 12 e 17. La Bibbia dice: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E versetto 17: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Noi dobbiamo amare tutti e deve essere senza, non può essere finta, diciamo. Romani capitolo 12 versetto 9 dice: l'amore sia senza ipocrisia, cioè l'amore che Dio ci comanda di avere non può essere un amore finta, non può essere solo sulla superficie, non può essere con ipocrisia. Se io amo, devo amare davvero. Io a volte, scherzando con i bimbi, dico a loro di fare finta di essere bravi, perché è uno scherzo. Poi gli dico: se fate finta di essere bravi, il risultato è uguale. Forse non siete davvero bravi, però se fate finta, va bene, nessuno sa la differenza. Dio dice che riguardo l'amore non può essere così. Non puoi fare finta di amare gli altri. Non è quello che Dio vuole. Dio non vuole che noi facciamo finta di amare l'uno l'altro, quando in realtà nel cuore in realtà non amiamo gli altri. E dice Romani 12:9 che l'amore sia senza ipocrisia, cioè deve essere vero, deve essere un amore che io ho verso gli altri perché io amo Dio, io conosco Dio, amo Dio, conoscendo Dio ho conosciuto l'amore. E siccome conosco l'amore, io amo gli altri. Io capisco di avere un debito verso gli altri e li amo davvero perché amo Dio e ho l'amore dentro di me perché conosco l'amore. Questo è l'amore che Dio vuole da noi, senza ipocrisia, non un amore finta che Dio vuole da noi. E questo ci può trasformare. Leggiamo ora 1 Pietro, capitolo 1. E versetto 22, 1 Pietro 1, 22 dice questo: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. E questo, con le parole di Dio che sono superiori alle mie parole, descrive perfettamente il rapporto di amore che Dio aspetta da noi, che noi avessimo l'uno verso l'altro, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. Amatevi intensamente, cioè il debito, il dovere, il debito che io ho verso gli altri, dovrei pagarlo intensamente. Dovrei pagare con le rate molto molto alte, non in rate in rata basso. Dovrei pagare intensamente questo debito di amore che ho verso gli altri, gli uni gli altri, di puro cuore. Cioè, con puro cuore vuol dire che lo faccio volentieri. Io ti amo perché non posso fare altro che amarti. Perché non posso fare altro che amare gli altri? Perché io ho conosciuto Dio. Dio è l'amore. Chi ha conosciuto Dio conosce l'amore. E chi conosce l'amore, chi l'ha capito, chi lo conosce, lo dà verso gli altri e paga volentieri, paga abbondantemente quello che sarebbe il suo debito verso gli altri. Noi, purtroppo, odiando, anche giustamente, odiando il fatto di essere indebitato agli altri, non vogliamo prendere niente da nessuno, perché io non voglio avere un debito verso gli altri, perciò non prendo mai nulla da te per non avere poi un debito verso di te. Noi, avendo questo atteggiamento, che sarebbe da un certo punto di vista economicamente sarebbe un concetto giusto di non avere debiti, non vogliamo nemmeno essere indebitato agli altri per quanto riguarda l'amore. E noi guardiamo la gente pensando: ma io verso questo non ho niente dovere. Che dovere ho verso gli altri? Niente. Che debito ho? Io non sono in debito a nessuno per niente. Non devo dare a nessuno niente. No, no, non è vero. Tu hai un dovere verso tutti. Tu sei indebitato verso tutti. Tutti noi siamo indebitati. Abbiamo un debito da pagare abbondantemente con un cuore sincero, cioè di amare gli uni gli altri. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Questo, a proposito del grande comandamento, è il grande debito che abbiamo tutti noi. Ora voglio considerare una grande possibilità che abbiamo tramite questo concetto del grande debito che abbiamo. Ci presenta una possibilità immenso, enorme. Guarda queste parole: perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Hai mai desiderato essere perfetto e seguire senza venire mai in meno la legge perfettamente e completamente? Io penso che in tutti noi esiste un certo desiderio di essere perfettamente giusto e di non sbagliare mai niente, cosa alcuna, niente errore, niente sbaglio nel nostro rapporto con gli altri. Infatti, spesso nei nostri rapporti con gli altri, questo desiderio di essere sempre giusto, di avere sempre ragione, è così forte che noi dichiariamo di avere ragione, di essere giusti anche quando non lo siamo, perché noi vogliamo avere ragione perfettamente, giustizia costantemente, niente errore ai confronti degli altri, così tanto che siamo pronti anche a fare finta che siamo stati perfetti davanti ai altri, senza errore ai confronti degli altri, quando in realtà spesso non lo siamo. Però qui dice che se io amo gli altri, io ho una grande possibilità di aver adempiuto completamente, perfettamente, tutto quello che la legge dice riguardo i miei doveri verso gli altri. Se io semplicemente riesco ad amare gli altri, io posso adempiere tutta la legge. Potete immaginare questo? Questa è una possibilità enorme. Guardiamo come funziona. Infatti, versetto 9, questi comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento. Quindi è molto vasto qui, è molto aperto il discorso. Siamo stati molto specifici: non rubare, non commettere adulterio, falsa testimonianza, non desiderare. Però se ci sono anche altre cose che non sono state dette qui, sono risolti semplicemente con l'amore. è scritto, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumano tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Perché? Come funziona? Come è possibile che io semplicemente amando posso adempiere tutta la legge? Allora versetto 10 dice: l'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. Allora se tu ami come devi amare, tu ovviamente non fai male a quello che ami. E se non fai il male verso quello che ami, hai adempito tutta la legge. Allora, questa è la chiave per quanto riguarda il nostro rapporto con tutta la gente. Hai mai litigato con la tua sposa o tuo sposo? Facciamo un sondaggio, solo per chi è sposato o è stato sposato. Hai mai litigato con tuo sposo o sposa? Io alzo la mano giusto perché sono qui davanti e lo devo fare, ok? Io vedo la mano di Jenny lì dietro. L'abbiamo fatto tutti noi. Tutti noi abbiamo avuto problemi con quello che amiamo di più. Abbiamo amato così tanto che ci siamo sposati. Cioè, ci siamo amati tanto e comunque veniamo in meno. Sai che noi potremo risolvere ogni problema nel matrimonio amando giustamente il nostro sposo, la nostra sposa? Fratelli e sorelle qui, ci sono fratelli e sorelle qui che hanno mai litigato? Tu hai mai litigato con i tuoi fratelli? Certo, voi sapete che si può risolvere ogni problema fraterno con l'amore giusto? Se io riesco a mettere in pratica l'amore, quello che Dio richiede da me, cioè di pagare il mio debito verso i miei fratelli, anche i miei fratelli in Cristo, infatti il contesto qui è questo, i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Ci sono mai stati problemi fra fratelli e sorelle in Cristo nella Chiesa? Certo, io sono stato parte di diverse chiese durante il corso della mia vita in cui la gente litigava per cose banali. Sapete che tutti questi problemi sono risolvibili con semplicemente amandoci l'uno l'altro. È una possibilità immensa qui. Questa è la chiave a risolvere ogni problema nei nostri rapporti con ogni persona. È una cosa immensa. Se io dicessi a te ora che tu potresti vivere il resto della tua vita non litigando mai con nessuno per niente, non perdi mai più un amico, non hai più problemi in casa, non litigate mai più, vi sembra una cosa bella? A me sembra una cosa abbastanza bella. Se io vi dicessi che qui in questa chiesa c'è la possibilità di andare avanti un altro 100 anni e qui non litighiamo mai fra di noi, cosa ne dite di questo? Dite sì, va bene, questo va bene. Allora c'è questa possibilità, esiste questa possibilità, c'è una chiave. È una chiave molto semplice anche, non semplice da mettere in pratica, però la teoria è una teoria, la formula non è come questi della matematica che sono molto complicate, che nessuno capisce mai come funzionano. Questa è una formula banale, semplice da capire, certo difficile da mettere in pratica. Leggiamo un attimo Proverbi capitolo 10. Versetto 12, Proverbi capitolo 10 e versetto 12 dice: l'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Voglio farci una domanda: il tuo atteggiamento nella chiesa, in casa, al lavoro, nel tuo borgo dove vivi, fra i tuoi vicini di casa, è un atteggiamento che provoca liti o un atteggiamento che provoca o che copre tante colpe? L'amore copre tutte le colpe. Sai, l'amore è disponibile di guardare sopra le colpe. L'amore non dice: ah, tu hai fatto male a me, allora tu sei degno di che io facessi del male verso di te, o almeno non dimostro più amore verso di te. Ma questo non è l'adempimento della legge che Dio richiede da noi. Questo non è il pagamento del debito che noi abbiamo verso gli altri, di amarci l'uno l'altro. Leggiamo ora Matteo capitolo 22, versetto 35 a 40. L'abbiamo già letto, quindi lo saltiamo. Comunque è scritto da questi, in versetto 40, Matteo 22, versetto 40, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Cioè, tutta la legge è qui. Ami Dio, e questo è un altro discorso. Noi stasera parliamo soltanto del contesto dei Romani, amare l'uno l'altro. Amare Dio e amare il tuo prossimo. È tutto qui. Tutto risolto qui, su questo punto. Se tu conosci Dio, tu hai conosciuto l'amore. Se hai conosciuto l'amore, tu sei capace di amare. E se non ami, probabilmente tu non hai, non probabilmente, se non ami, tu non hai conosciuto Dio, perché Dio è l'amore. E chi l'ha conosciuto ama. E se ami come devi amare, tu puoi risolvere ogni problema della legge. Hai adempiuto tutta la legge. Se riesci semplicemente a amare il tuo prossimo e pagare quel grande debito che tu hai verso gli altri. Allora, vediamo ora, arriviamo ad un concetto che, sul quale io ho predicato spesso ultimamente, e anche Frank ha predicato spesso ultimamente, riguarda il ritorno di Gesù Cristo e il fatto che Gesù Cristo sta per tornare, il fatto che tutto questo che noi abbiamo intorno a noi, davanti a noi, tutto quello che noi conosciamo della vita sta per finire, non sarà più come oggi. Una volta finisce tutto questo. E la nostra motivazione di amare gli uni altri come dovremmo e cercare di adempiere la legge è questo, che questa vita in cui io vivo è breve, fra poco finisce. Sì, è difficile amare gli altri come dovrei amare gli altri, però se riesco a fare quello avrò adempito la legge completamente. E se riesco in questa vita ad adempiere completamente la legge, questo vuol dire che ho fatto dei tesori in cielo, che è eterno. Paolo qui conclude il discorso sempre nel contesto di amare l'uno l'altro. Lui conclude dicendo, e questo versetto 11, questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno. E Paolo dice: guarda, tutto questo, noi conosciamo il tempo sta per finire, noi siamo negli ultimi giorni, e ora parlo del grande giorno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Quando lui dice il giorno è vicino, lui parla del giorno del Signore, cioè il giorno in cui Gesù Cristo ritorna. Tutto questo che abbiamo intorno a noi sta per finire. Noi invece non riusciamo ad amare gli altri e non pagare il nostro debito, il nostro dovere che abbiamo verso gli altri, perché noi abbiamo l'occhio attaccato qui alla terra, alle cose. Io non sopporto niente male che un altro fa verso di me, perché io sono concentrato in questa vita. Queste cose non sono più problemi quando guardiamo al di là di questa vita. Questa vita è niente. E Paolo dice: svegliatevi, il giorno è vicino. Chi non riesce ad amare è uno che dorme. Purtroppo noi stiamo dormendo, non siamo svegli e non abbiamo capito che dobbiamo svegliarci e avere gli occhi, il cuore, la mente al di là di questa vita. Noi non riusciamo ad amare gli altri perché noi siamo troppo prese dalle cose di questo mondo, e c'è un controsenso, perché quando tu sei preso da questa vita, quando sei preso dalle cose fisiche di ora, dal presente, non ce la fai ad amare gli altri, perché tu stai vivendo per te stesso, per il momento, non per l'eternità. Quando invece hai occhi su Gesù Cristo, sull'eternità, al di là di questa vita, non ti importa più quello che la gente fa contro di te, e ami nonostante quello che la gente ti fa, perché tu hai Dio in te. Tu hai conosciuto Dio, hai conosciuto l'amore, e tu non puoi fare altro che amare gli altri. Lui dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre. Il contesto qui è sempre l'amore. Chi non ama vive nelle tenebre. Indossiamo le armi della luce, camminiamo onestamente. E qui potremmo dire che chi non ama, un credente che non ama, non sta camminando onestamente. È un cristiano disonesto, perché dice di aver conosciuto l'amore, però non ama. Questo è disonesto. E Paolo dice: camminiamo onestamente. Un credente deve vivere quello che predica. Se io ho conosciuto l'amore, devo amare. E non dovrei avere problemi ad amare. Lo dovrei fare con un cuore puro, in abbondanza, amore in abbondanza, con un cuore puro, perché ho conosciuto l'amore. E vivo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze. Cioè, chi vive in gozzoviglie ed ebbrezze sta soddisfando il desiderio della propria carne. Io sono così concentrato su quello che voglio per il mio corpo, cibo, bere, e io sto vivendo per soddisfare quello che voglio io, che non ho tempo a amare gli altri. Non è questo che dovrebbe fare un credente. Poi, non in immoralità e dissolutezza, non in contese, invidie. Questo non è la vita del cristiano. La vita del cristiano è una vita di amore, in cui io sto anticipando il grande giorno del ritorno di Gesù Cristo, e io non posso fare niente che amare, perché io non sono concentrato sulla mia vita, non sono concentrato su questa vita che è fisica, che è intorno a me. Io sono concentrato su un'altra vita, sul ritorno di Gesù Cristo, che sta per succedere fra poco, il grande giorno di Gesù Cristo. E amo. Allora, vediamo l'ultima cosa, versetto 14: il grande vestimento, ma rivestetevi del Signore Gesù Cristo, e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Avrei letto qui 1 Giovanni capitolo 4 versetto 7 a 17, non lo facciamo per mancanza di tempo, ma diciamo che il nostro problema è questo. Insomma, i credenti non riescono ad amare perché sono rivestiti ancora con le cose di questo mondo. Sì, noi diciamo di conoscere Dio, diciamo di aver conosciuto l'amore, però ci manca l'amore perché ancora, vivendo disonestamente, noi siamo vestiti delle cose di questo mondo. Noi dobbiamo vestirci di Gesù Cristo. Se leggi 1 Giovanni capitolo 4 versetto 7 a 17, parla bene del fatto che abbiamo Dio in noi. Noi siamo in Dio. Questo è cosa vuol dire essere rivestito del Signore Gesù Cristo. E quando noi siamo rivestiti di Gesù Cristo, abbiamo lasciato i vestiti di questo mondo, la carne, le concupiscenze di questa carne. Non sono più egoistico, non vivo per il mio piacere, io vivo per adempiere la legge, per il piacere di Dio, secondo il suo amore. E facendo questo posso pagare il mio grande debito verso gli altri di amarli. E amando gli altri io avrò adempito tutta la legge riguardo il rapporto con gli altri, e sarò pronto per quel grande giorno. Primo Giovanni capitolo 4, uno di quelli versetti lì fra 7 e 17 parla del giorno del giudizio. Noi fra poco saremo davanti a Dio ad essere giudicati per come ci siamo comportati fra gli altri qui. Però non riusciamo a capire, pensare a queste cose, del grande giorno che abbiamo davanti, perché noi siamo ancora rivestiti con la nostra carne e non con Gesù Cristo. Noi dobbiamo vestirci, dobbiamo indossare Gesù Cristo, l'amore, e amare l'uno l'altro e adempiere così tutta la legge. Un grande debito. Però pagando questo grande debito abbiamo una grande possibilità di adempiere la legge e risolvere ogni problema che abbiamo nei nostri rapporti con gli altri. Padre Celeste, ti ringrazio.